di San Damaso Papa e dell'Ottava dell'Immacolata. Questa settimana abbiamo l'inizio della novena di Natale, il 16 dicembre, e voi trovate il testo della novena, che qui non viene celebrata, nel vostro libro di preghiera. Potete unirvi a quella che è fatta solennemente a Torino ogni giorno. Il mercoledì, il venerdì, il sabato di questa settimana sono le quattro tempora, quindi giorno di astinenza dalla carne e di digiuno. E poi domenica prossima, quarta domenica di avvento, e anche la terza del mese, per cui la messa a Ferrara è alle ore 11:30 del mattino e a Modena alle ore 9, quindi tenete nota del cambiamento di orario, anche se ogni mese, la terza del mese, è così. Annuncio di già, e anche qui non è una novità, che la messa di mezzanotte a Natale sarà detta qui a Ferrara, e invece quella del mattino alle 11 sarà celebrata a Modena la vigilia, e anche lì giorno di astinenza e di digiuno. Questo quindi per gli annunci. E invece per le letture che avete appena ascoltato, San Paolo e con esso la Chiesa tutta ci gridano oggi Dominus prope est, il Signore è ormai vicino. È vicino non solamente perché manca ormai poco alla festa del Natale, è vicino non solamente perché in ogni momento egli può venire, lo sposo può venire e noi dobbiamo andargli incontro, ma anche durante il nostro cammino in questa vita il Signore ci è vicino. Egli è assieme a noi, anche quando non lo sappiamo, come il Battista dice, in mezzo a voi c'è qualcuno che voi non conoscete. Tante volte noi non lo conosciamo perché ci dimentichiamo di Lui, perché non viviamo nell'intimità divina, nella preghiera, ma Egli invece è vicino a noi, e se siamo in grazia di Dio è dentro di noi, vive in noi con la sua grazia, anzi con la presenza e la dimora di tutta la Santissima Trinità. E questa grande gioia del sapere che il Signore è vicino, non è lontano, che Dio si è fatto uomo, abitato in mezzo a noi, che la Chiesa vuole proclamare oggi, lo fa anche esteriormente, con i paramenti rosacei invece che viola, con i fiori, con il canto, con la musica, proprio per ricordarci che è ormai vicina la nostra redenzione. Ancora una volta poi il Vangelo ci presenta la figura del Battista. Di già domenica scorsa abbiamo incontrato San Giovanni Battista. Costui è il santo, uno dei santi più grandi, se così può dire, canonizzato da Gesù Cristo stesso, quale disse che non è nato da donna uomo più grande di Giovanni Battista. E nella Santa Messa il suo nome è ricordato più volte durante tutto il corso di ogni messa. La sua grandezza viene anche da questo, che egli è come il riassunto nella sua persona, il punto d'arrivo e quindi il compimento di tutti i profeti dell'Antico Testamento, con i quali è rimasta viva l'attesa del Salvatore in quel lungo avvento che è stato appunto l'antica legge, l'Antico Testamento, il mondo prima della venuta di Cristo. Domenica scorsa era il Battista che mandava i suoi discepoli presso Gesù per chiedergli chi egli fosse, e Gesù si proclamava in un certo modo come il Messia, quale egli era, d'altronde il Salvatore tanto atteso. Adesso invece sono i sacerdoti del Tempio che mandano degli emissari, che sono però farisei, per sapere dal Battista chi egli sia e con che diritto egli faccia ciò che fa, soprattutto il suo battesimo. Anche Gesù avrà occasione di mettere in difficoltà i suoi nemici, chiedendo con che diritto Giovanni battezzava, e loro non osavano né negare al Battista il diritto di battezzare né affermare che aveva il diritto di battezzare perché egli aveva annunciato Gesù come suo, come colui che doveva venire, come il Messia tanto atteso, e quindi dissero: noi non lo sappiamo. Chiedono quindi a Giovanni Battista chi egli sia, e il Battista dà delle risposte che ci possono stupire. Gli chiedono se è il Messia, il Cristo, e dice di no. E con questo egli ha confessato la verità del Cristo. Il Cristo egli non era, ma come dice il Vangelo, il prologo di San Giovanni, non erat ipse lux. Egli non era la luce, ma era venuto per rendere testimonianza alla luce, cioè Gesù Cristo. Egli non era il Messia, ma egli era però l'amico dello sposo, non lo sposo, ma l'amico per eccellenza dello sposo. Egli però non mette avanti i suoi titoli che gli fanno così grande onore, ma nega solamente di essere il Messia. Quanti altri invece usurperanno questo titolo, si proclameranno Messia, inganneranno il popolo di Israele conducendolo alla rovina, e tutti costoro furono falsi cristi e falsi profeti. Poi al Battista viene chiesto se egli è Elia. Questa domanda è giustificata dal fatto che il profeta Malachia aveva annunciato che Elia sarebbe venuto a precedere la venuta del Messia. Quindi, se non è il Messia, almeno sei colui che deve preparare immediatamente la venuta del Messia, come aveva annunciato Malachia. Ancora oggi i giudei tengono un posto d'onore ad Elia durante la cena pasquale e anche durante il rito della circoncisione, perché pensano che Elia, passando da lì, possa farsi vivo, sedersi a mensa o presiedere alla cerimonia. Quando Gesù fu crocifisso e gridò verso il Padre citando il Salmo 21 e disse: Eli, Eli, lama sabbattani, ecco che, intendendo male o volendo intendere male, coloro che erano presenti dissero: è Elia che costui chiama, vediamo se venga a salvarlo. Era quindi diffusissima l'idea che Elia doveva venire a precedere il Messia. Giovanni Battista risponde: no, non sono Elia. Con ciò egli dice la verità, non è Elia in carne ed ossa, perché Giovanni, figlio di Zaccaria, non è Elia. Non è neppure una reincarnazione di Elia, un'altra superstizione, un'altra falsa idea che i giudei del passato e di oggi hanno in parte, almeno molti di loro, è appunto quello della metempsicosi, un errore comune anche a tante altre false religioni. E persino di Cristo dissero che era Geremia, Elia e Geremia, un altro dei profeti, e Gesù naturalmente non lo era. Quindi, giustamente, il Battista dice: non sono Elia. Ma in un certo senso avrebbe potuto dire che lo era, perché così dirà Gesù di lui. Quando gli apostoli chiesero a Gesù quando sarebbe venuto Elia, ecco che Gesù dice loro: Elia è già venuto. E gli hanno fatto quel che volevano, cioè lo hanno ucciso. E poi, visto lo stupore degli apostoli, Gesù spiega loro: e se lo volete sapere, Elia era Giovanni Battista, o meglio, Giovanni Battista è venuto nello spirito e nella virtù di Elia. Questo vuol dire che Giovanni Battista non era Elia, ma ne aveva lo spirito e la virtù nel senso dei poteri che aveva Elia e anche di più. Eppure noi sappiamo del Battista che non compì miracoli, grandi invece sono i miracoli che leggiamo nell'Antico Testamento di Elia e del suo discepolo Eliseo. Certo, il Battista si presentava con un aspetto che richiamava Elia, come lui viveva in penitenza, aveva solamente queste pelli che lo coprivano, insomma la sua vita era in tutto simile a quella di Elia, non però nei miracoli che compiva Gesù, non tanto il Battista. E allora perché si dice che egli è venuto nello spirito e nella virtù di Elia? Aveva una virtù che non era i miracoli o i segni che Elia fece, ma era il fatto che il Battista è il punto d'arrivo, come vi ho detto, il compendio di tutti i profeti. Per i giudei parlare di Elia voleva dire i profeti. La Sacra Scrittura era divisa in loro tra Mosè, tra la legge, personificato in Mosè, e i profeti, personificati in Elia. La legge e i profeti mi rendono testimonianze, dice Gesù. E appunto Mosè e Elia sono i due personaggi che appaiono a fianco di Cristo nella trasfigurazione, perché la legge e i profeti, tutta l'antica legge, rendono testimonianza di Gesù, non fanno altro che parlare di Gesù, indicano Gesù, annunciano Gesù. Allora Giovanni Battista è l'ultimo dei profeti. Gli chiedono: sei un profeta? Lui dirà no. In realtà è più che un profeta, lo dice Gesù, è più che un profeta. È colui che riassume tutto il profetismo di Israele. E anche se Elia non morì fisicamente, fu perseguitato, cioè non fu ucciso, fu perseguitato, ma non fu ucciso, non morì ma di morte violenta, morì di morte violenta il Battista. Egli è quindi quel riassunto dei profeti di cui parla il Signore. Voi li avete uccisi, Gerusalemme, Gerusalemme, che non accogli quei profeti, quelli che sono stati mandati a te dalla parte di Dio. Voi, e allora vi sarà richiesto tutto il sangue dei giusti che è stato versato, da Abele fino a Zaccaria, fino a te. E quindi vedete come il Signore vede nel Battista il compimento di tutto l'annuncio messianico, anche nel sangue versato da Giovanni Battista. Allora Giovanni Battista dice: io non sono degno, parlando del Messia, cioè di Gesù, non sono degno di sciogliere neppure il laccio dei sandali del Messia, cioè di colui che è in mezzo a voi e che voi non conoscete, che è venuto, che è prima di me, che verrà dopo di me, ma che è prima di me. Allora qui il Battista esprime la profonda verità. I profeti sono dei servi di Dio. Come lo schiavo, il servo, doveva sciogliere i lacci dei calzari e poi lavare i piedi dell'ospite d'onore, così il Battista dice che lui, come l'ultimo dei profeti e quello che li riunisce tutti nella sua persona, è un servo, anzi non è neppure degno di essere il servo del Messia. Quindi il Messia è qualcosa di assolutamente diverso dai profeti. È un profeta, perché profeta vuol dire chi parla in nome di Dio, ma lo è per eccellenza e non è un servo, è il figlio. Quante parabole nel Vangelo ci mostrano Dio, il Padre, il Re, che manda i suoi servi. E poiché li hanno cacciati, li hanno ingiuriati, li hanno uccisi persino, alla fine manda il suo figlio: rispetteranno il mio figlio, e invece lo misero a morte pure lui. Ecco, questa è la differenza tra Gesù Cristo, che è il figlio di Dio, il figlio unigenito di Dio, e quindi Dio stesso, cioè che il figlio è della stessa natura del Padre. Quindi il figlio di Dio si distingue anche dal più santo degli uomini. Non è nato da donna nessuno più grande di Giovanni Battista, eppure Giovanni Battista di fronte a Gesù non è neppure degno di essere uno schiavo ed un servo. Questo lo afferma lui stesso. E che cosa afferma di essere? Egli afferma di essere una voce, riprende le parole di Isaia profeta, e in questo egli è l'unico titolo d'onore che si dà. Rinuncia a quello di Messia, già che non lo era, di Elia e di profeta avrebbe potuto dirlo di essere. Vuole solamente essere una voce, ma sceglie per sé il titolo più grande che poteva scegliere, perché la voce è il verbo espresso, è la parola pronunciata. Ma il verbo espresso, la parola pronunciata, è il pronunciare esteriormente il verbo della mente, il verbo moris, quello della parola, e il verbo mentis, il concetto che abbiamo nella mente. Ora è in Dio, Gesù Cristo è il verbo, è Lui la parola, è Lui la vox, è Lui il pensiero eterno di Dio che è persona nella Trinità. E allora il Battista è l'eco di questa parola, è stato colui che ha manifestato agli uomini chi era Gesù. E quindi il più simile a Gesù, potremmo dire, ecco questo titolo che gli si attribuisce. Ora, il Vangelo qui non ci dice, ma sappiamo dagli altri passi del Vangelo che parlano di lui, che cosa ha fatto il Battista. Come l'ultimo dei profeti, non solo annuncia Cristo, ma prepara gli uomini a ricevere Cristo. E come ha preparato gli uomini a ricevere Cristo? Con la penitenza. Con la penitenza dai propri peccati, penitenza esteriore nel rito penitenziale del battesimo del Battista di Giovanni, che non è il battesimo sacramentale, col fare penitenza viveva nel deserto, era vestito e mangiava e si abbigliava in maniera penitenziale, lontano dal mondo, ma soprattutto chiedendo cambiamento di vita. Cambiamento di vita, perché la scure è già alla radice dell'albero per tagliarlo e gettarlo nel fuoco. Chi vi insegna a sfuggire alla collera di Dio, razza di vipere? E allora il Battista vuole che siano spianati i colli e le montagne, cioè vinto l'orgoglio che non può farci accogliere Gesù, e che siano rettificate le nostre strade, ovvero sia che si cambi via, che si cambi strada, che si lasci la strada del peccato e si prenda quella della vita onesta. E per questo ha voluto morire, è morto per testimoniare la fedeltà all'odio del peccato. Lui condanna l'adulterio, l'impurità e l'adulterio. Muore perché? Perché ha rifiutato il mondo e gli onori del mondo, ha detto domenica scorsa. Il Battista non era un elegantone, il Battista non era un voltagabbana, il Battista non era un mondano, il Battista non era un vanaglorioso. E il Battista è testimone della verità. Non ti è lecito vivere con la moglie di tuo fratello. E per questo, in una festa, in un banchetto, e per questo a causa di una danza lussuriosa, ecco che il Battista viene ucciso, perché la verità partorisce l'odio, così dice il proverbio, ed è ben vero. E questo vale per il Battista, e questo sarà per Cristo. Hanno detto la verità senza riguardo alle persone, e quindi questo ha partorito l'odio di coloro che non sopportano la verità. Il coraggio di dire la verità può portare e porta normalmente anche al sacrificio della propria vita e certamente a trovare in coloro che vogliono restare nel peccato, i mondani, l'odio nei confronti di coloro che rendono testimonianza alla verità. Allora, per concludere, chiediamo a San Giovanni Battista, come chiediamo alla Vergine Immacolata, siamo nella sua ottava, lei, chi meglio di lei ha atteso la venuta di Gesù, chiediamo loro quindi di prepararci bene a Santo Natale, ma soprattutto di distruggere in noi tutto quello che non piace a Dio, tutto quello che fa ostacolo alla venuta di Cristo, tutto quello che è contrario al suo spirito, soprattutto il peccato, incominciando dal peccato mortale, e quindi di rendere la nostra anima simile a quella grotta di Betlemme, così povera e umile ma santa, che accolse il bambino Gesù. Il Battista dice: non sono degno di sciogliere i legacci dei sandali di Gesù Cristo. Allora quale rispetto dobbiamo avere noi per il Signore Gesù? Quale adorazione profonda dobbiamo avere per il Signore Gesù, per il suo corpo e il suo sangue che riceviamo nella Santissima Eucaristia, per il suo nome, per i suoi comandamenti, per la sua persona, per tutto quello che ha riferimento il Signore. E allora diciamo queste parole che diciamo prima di ricevere la comunione. Domine non sum dignus, ci uniamo al Battista e diciamo: Signore, non sono degno. Lui disse: io non sono degno. Anche noi diciamo: non sono degno. Domine non sum dignus ut intri sub tectum meum, come diceva il centurione, che tu entri nella mia casa, in me, ma di solamente una parola e la mia anima sarà guarita. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.